Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Emigranti Express di Mario Perrotta, fermata 8, Milano.
Guarda che fiume, ah! È immenso, mo comincia e non sai quando finisce. Bah, e poi dici che a Dio non esiste. Queste erano le parole preferite di mia nonna Lucrezia di fronte a qualsiasi forma di vita animale, vegetale, acquatica e aeriforme. E poi dici che a Dio non esiste. Per esempio, che so, spuntava una pianta nel giardino e lei:
guarda, una pianta! E poi dici che a Dio non esiste.
Oppure, che ti devo dire, la gatta partoriva.
Ha partorito. E poi dici che Dio non esiste.
La frutta nel frigo andava male.
È andata male. E poi dici che Dio non esiste.
Ma quello che la ispirava di più era la televisione. Qualunque cosa apparisse sullo schermo, per lei già era un miracolo che potesse stare dentro quel vetro a due dimensioni. Animali, fiumi, montagne, paesi lontani, popoli strani di colori diversi, qualunque cosa fosse.
Guarda! E poi dice che Dio non esiste.
Una volta lo disse pure davanti all'ennesimo governo Andreotti. Comunque sia, mia nonna, di fronte a questo fiume, avrebbe sicuramente proclamato l'esistenza di Dio.
Perché sto fiume è veramente tanto che finalmente la nebbia del primo mattino si è aperta poco a poco e qualcosa si vede. E ci ritroviamo all'improvviso sopra questo po' di fiume, che proprio così si chiama. Anche se è tanto, un po' tanto.
Motivo che è tanto, io lo so, e mo te lo spiego. Il Po serve da confine, che infatti si trova tra l'Emilia-Romagna e il resto del nord-est produttivo. Ma esso Po non è solo un confine geografico, ma proprio di popolo. Ed è per questo che è così largo, perché segna la distanza tra due mondi, due stili di vita. E secondo me ce l'hanno messo quelli del nord-est produttivo per chiarire al viaggiatore questa distanza. Mi spiego meglio. Di solito uno, durante la sua esistenza sulla faccia di questa terra, perché lavora? Te la sei mai fatta questa domanda? La risposta è per fare tutte le cose che vuol fare nella sua vita. Mangiare prima di tutto, dormire riparato, sposarsi, viaggiare, farsi una foto ricordo sotto il Colosseo, uscire il cane nel parco, ballare una pizzica, comprarsi le noccioline alle giostre, insomma... Detto sintetico, lavora per vivere. Ora, tutte le cose che ti ho elencato, però, sono cose semplici, come dire, che non fanno la differenza, che tanto mangiare dobbiamo mangiare tutti, dormire anche, uscire il cane tutte le sere, alla fine ti rompi pure e le noccioline, a ben guardare, fanno ingrassare. Insomma, robe futili, semplici e a volte addirittura inutili. Ci sono cose, invece, che la differenza la fanno. Cose più utili, più produttive, tipo mettere in piedi una fabbrica, poi due, tre magari, e in quella fabbrica produrre, che so, viti e bulloni che vendi prima ai negozi del circondario, poi della regione, dell'Italia e infine di tutto il mondo. E con i soldi che fai ci costruisci una casa, poi due, tre, dieci magari, e quelle case, mica te le tieni tutte, che niente ci fai, te le vendi quelle case.
e ne compri altre, magari da rimettere a posto. E allora metti su pure una squadra di muratori e restauratori, un'impresa, un consorzio edilizio. E le case vecchie, fatte nuove nuove, te le rivendi a 3 volte di più e altre ne compri. E compra, vendi, produci, compra, vendi, produci. Tieni tanti soldi che adesso sì, puoi fare tutte le cose più belle della vita e non rinunciare mai a niente. Adesso sì che la domanda perché uno lavora trova un senso. Che dico, non è che uno può lavorare per vivere e basta. No, la risposta vera è uno lavora per vivere bene. Questa è la differenza di popolo che dicevo. Questo è il confine segnato dal fiume Po. Quelli che lavorano per vivere, che stanno sotto, e quelli che lavorano per vivere bene, che stanno sopra il Po. Nel nord-est produttivo, insomma, si producono i soldi necessari per fare tutte le cose più belle della vita. Il guaio è, però, che per produrre tutti questi soldi devi lavorare molto, anzi, moltissimo. E se no, come fai a stare dietro alla fabbrica, i bulloni e le viti, le case, il consorzio edilizio e le altre 1000 cose che tieni da fare? Devi lavorare talmente tanto che alla fine il tempo della giornata è tutto sugato dal lavoro, che del resto comunque sti soldi bisogna produrli, che altrimenti, che si chiama fare nord-est produttivo? E lavora, produci, fai soldi, lavora, produci, fai soldi, finisce che continui a rimandare le cose bellissime che puoi fare nella vita e ti trovi a vivere per lavorare.
Money! So they say is the root of all evil today.
E il confine così si è già trasformato. Al di sotto del Po ci stanno quelli che lavorano per vivere e al di sopra del Po quelli che vivono per lavorare. A dire il vero, ci sono anche altri due sottogruppi di estremisti sparsi a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Quelli che lavorano per lavorare e quelli che vivono per vivere, ma diciamo che sono casi clinici, statisticamente irrilevanti. E infine, tirando le somme di questo ragionamento volutamente fazioso, la differenza è che se lavori per vivere, ti resta il tempo di fare le cose che vuoi fare nella vita. Certo, non tutte, perché magari tieni pochi denari, però uscire il cane, ballare una pizzica e comprarsi noccioline alle giostre, sì che le puoi fare. Se invece vivi per lavorare, tieni sì un sacco di denari per fare veramente tutte le cose più belle del mondo, ma tieni così poco tempo libero che non riesci manco a mangiarti una nocciolina in santa pace, figuriamoci a ballare una pizzica. Hai capito il ragionamento? E poi dici che a Dio non esiste.
Aia! Aspetta, con calma. Giralo. Ah! Le mamme osce! Sali la gamba, sali! Tu metti la mano sotto e io tiro. Forza! Ah! No, così, dall'altra parte!
Appena finito lo stupore per il grande fiume che ci siamo lasciati alle spalle, comincia nel corridoio un casino di urla.
Tiralo! Sali!
Prendilo di sotto!
E prendilo di sotto! Che tutti nello scomparto abbiamo pensato a un qualche bagaglio molto pesante affrontato collettivamente da 4-5 persone. Infatti, visto l'arrivo prossimo a Milano, mezzo treno si è mobilitato per sgomberare gli scomparti e prepararsi alla discesa, affollando i corridoi di pacchi, pacchetti, valigie e cascioni, tra i quali sbucano mani, piedi, busti e facce di proprietà delle persone incastrate nel mezzo. Davanti al nostro scomparto ci è capitato in sorte Luca Lascione di una signora, stampato suo malgrado sopra il vetro della porta. E, nonostante la porta chiusa, da fuori continuano ad arrivare quelle grida che tutti ci chiediamo: quanto minchia pesa sto bagaglio? Signora Ada, esco un attimo a guardare.
Sì, ma non ti allontanare un'altra volta, Mario, mi raccomando.
Raccomandazione assolutamente inutile, che pur volendo, dove vado con questo incastro di corpi e valigie che c'è nel corridoio?
E chiudi bene la porta, sai, Mario, che sti urli me stastonano.
Va bene, signora Ada. Uscito fuori con qualche difficoltà, chiudo la porta e stampo anch'io il mio deretano sul vetro dello scomparto, restando sospeso tra il vetro stesso, una valigia e la signora col culascione. E da questa posizione obbligata, guardando verso la fine del corridoio, riesco a vedere soltanto delle braccia che si spingono verso l'alto, che trafficano sul portabagagli del corridoio, sempre gridando:
«Giralo! Spostalo! Ora scendilo! No! Salilo!»
Mentre tutti i presenti cominciano pure loro a dare consigli di ogni genere sul da farsi.
Signora, mi scusi, che io non ci vedo da qua sotto.
Ma che succede?
Stanno scastrando a uno,
mi dice la signora.
Ah, ecco.
Ma ho capito che stanno facendo.
Eh sì,
questa è cosa che succede spesso. Te li ricordi gli zebrati? Te li ho raccontati alla fermata di Pescara. Quelli che dormono sul portabagagli del corridoio, quello fatto a sbarre. Quelli che la mattina li riconosci perché girano per il treno con la faccia zebrata. Ecco, quelli lì. Capita spesso che, ribaltandosi nel sonno su quelle sbarre, ci si incastrano proprio. Chi con un braccio, chi con nuvete, con le orecchie, insomma, qualcuno pure con i denti. E allora, la mattina ci vuole la squadra di soccorso per scastrarlo, e che altrimenti quello rimane abbandonato sul portabagagli, sino al capolinea del treno. A proposito di capolinea, tra poco si arriva a Milano, eppure io devo scendere. E invece, sto ancora qua a raccontarti storie e storielle, e non solo le racconto a te, ma le racconto pure alla signora, compagna di culo stampato sul vetro, che pure lei, mi dice, deve scendere a Milano, e questa è la sua prima volta nella capitale produttiva d'Italia. Sta andando a raggiungere il marito, che finalmente, integrato che si è tra i menechini, dopo un decennio di lavoro, ha deciso di portarsela con sé a Milano. Che questo è il nuovo mondo e qui deve essere il futuro loro e dei loro figli. Le ha telefonato e le ha detto: «Uè, Carmela, coghi fierri e vien su, che adès mi gelò un sputazzo de casa, adès mi son diventà un menechino davvero, vien su, che ti faccio menechina anche a te, Carmela!» E lei si è commossa a sentirlo parlare così moderno. Non ci ha pensato due volte, ha chiuso il telefono ed è partita col primo treno.
Quel che son recutable è una storia vera. E anche le maestavonde di de no. E se è riconosciuto vicino alla breda, le l'era del rugulet e lui su no. Un dì lui l'aveva menata a vedere la ferra, l'aveva un vestidin color de trasù. Disse: «Vorrei un craffen, non ho moneta». Pronti, il grande schili e la vista più. Andavano con rete, il cercava il sadare. Girava per la corete, il busava me strasce. No, 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 non mi lasciare. No, 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Triste un mattino d'aprile senza l'amore. Guerra venuta anche ai menti da negà. La due navili le più seneghere, due i barconi potenno arriva. E l'era bel fermotte, giù un quarto ora, l'era passata anche l'ora d'entrata in bra. Mi credi che ama sampo di pensaxura, desvota i miei deschili, poi si vedrà. Andavano con le del cercavo se da me, girava per la corrente, il busava me strasce. Na 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 na, non mi lasciare. Na 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 na, non mi lasciare mai, mai, mai.
E adesso siamo qui tutti e due in trepidazione per questo arrivo in stazione. Lei che l'aspetta il marito e io che mi aspetta mio padre. Ormai il viaggio è finito e non è più tempo di raccontare storie e fantasie a questa povera gente che di bucie in questo viaggio gliene ho raccontate anche troppe. Adesso è tempo di prepararmi. Allora io vado. La saluto, signora, e mi saluti anche suo marito. Va bene, te lo saluto. E anche tu, salutami a tuo padre e digli che si ricorda di noi emigranti ora che lo fanno ministro. Va bene, signora. E me ne rientro nello scomparto. Lo so, sono stato carogna, ma non è colpa mia. È più forte di me. E non dovevo dirla quest'ultima buscia, che ora mi sento pure in colpa e questo peggiora il mio stato d'animo prima d'affrontare il mostro. Sì, perché neanche il treno comincia a rallentare che già dal finestrino si vede in lontananza la bocca enorme di balena della stazione di Milano. E più ci avviciniamo, più quel mammifero di ferro si fa spaventoso, che di bocche ne tiene tre e tutte spalancate, come a dire che sei senza scampo, dove giri giri, sempre lì dentro deve finire. Il treno, tutte le volte, a questo punto, mi pare che sia zitta, quasi che tutti sentano addosso quella condanna, quel destino da pinocchi che viaggiano dritti verso la pancia della balena, anche se l'unico che ha detto bugie su questo treno sono io. E infatti, io peggio ancora mi sento, come la mela marcia che se li porta tutti all'inferno, sti poveri cristi. E allora mi piovono addosso tutte le accuse del mondo e sento di meritare quella fine, sento di meritare ogni castigo, anche il peggiore, quello che ho temuto per tutto il tempo del viaggio, quello che ho fuggito cercando di distrarmi in tutti i modi, ma sempre attaccato addosso me lo sono ritrovato. Entrare nelle viscere grigie del mostro e non trovarci a Geppetto, non trovare mio padre di sotto al finestrino, che proprio adesso stiamo entrando nella zona d'ombra della bocca centrale e il pietrisco che separa un binario dall'altro si trasforma pian piano in terra battuta e poi in cemento e si rialza lentamente quel cemento per farsi ricoprire dalle prime mattonelle ed è lì che comincia il marciapiede del binario ed è lì che ogni volta comincia il calvario di volti, di facce veloci, che scorrono via inesorabili una tempesta di immagini nello schermo televisore di quel finestrino. E io non c'ho il telecomando per fermarle, le immagini, e tutte le devo guardare, tutte, con l'occhi che viaggiano a scheggia, aspettando di posarsi su qualcosa di conosciuto, e più passano i metri, più batte il cuore, e più il treno rallenta, più le immagini si fanno distinte e si lasciano guardare, tanto che mi pare di vederlo, a momenti, ma è soltanto apparenza, una barba, un saluto, uno sguardo d'affetto lanciato chissà a chi, ma non a me, che me ne resto in attesa, orfano di sorrisi, mentre sto vigliacco di treno rallenta ancora. E sempre meno sono le facce che mi restano da guardare e ogni volta lo penso, ogni volta mi dico che questa è la volta buona che non lo vedo, non vedo quel viso di uomo che fingendo di stare tranquillo mi cerca anche lui con la fregola in corpo. Ed è una gara a che prima si riconosce, a che prima stabilisce il contatto, che l'altro lo sente e si gira. E in quell'attimo, avvenuto l'aggancio, vedo quegli occhi da uomo che si sciolgono. Ridono, perché ride con gli occhi mio padre, che non vuole darla a vedere la gioia, altrimenti con essa pure la paura mi deve mostrare. Il tremore di tutta una notte passata anche lui senza sonno, che se il treno si rompe, oppure deraglia, o succede qualcosa qualunque di notte, e Mario non sa cosa fare. Ogni volta mi dico, ricordati l'ultima volta che l'hai visto così, perché oggi invece siamo quasi arrivati e non c'è. Ora tu prendi borsa e zainetto, scendi dal treno senza fotterti dal panico, metti mano alla borsetta appesa al collo, prendi i gettoni e telefoni a qualcuno, che una volta è successo davvero e io li ho presi i gettoni, ma mentre che stavo andando sul marciapiede del binario pensavo, e se adesso lui arriva e non mi trova? E se mentre lui mi cerca di qua sul binario io sono chissà dove a telefonare che tanto non lo trovo né a casa né all'ufficio che lui pure è qua ma non ci siamo incontrati e se non arrivo a mettere i gettoni perché ho solo 10 anni e sono ancora basso e allora mi sono fermato su quel binario non sapendo che fare mentre la folla di gente mi scorreva di fianco svuotando pian piano il marciapiede e mi hanno lasciato lì con la borsa e lo zainetto in mano e 2 lacrime silenziose sopra le guance, di fronte all'immensità di quel ventre d'animale paralizzato all'idea di rimanere lì per sempre. Poi però l'ho visto da lontano, arrivare di corsa, affannato di ansia, e le lacrime e i pianti, neanche te li racconto.
Thank you.
Ma stavolta invece il treno non si è ancora fermato e tutto di botto mando a fanculo questi bastardi pensieri. Perché lo vedo stavolta, lo vedo durante l'ultimo raglio del treno che ci sbalza tutti in avanti, pacchi, valigie e cascioni compresi. E sarà questo movimento improvviso di corpi e valigie? Sarà che la gioia mi fa miscare le cose dentro e fuori del treno? Ma mi pare che pure mio padre tiene per mano una valigia. Ma sicuro, sono io che stravedo. Intanto che sfolano tutti quelli davanti a me nel corridoio, approfitto per salutare la signora Ada e famiglia, che proseguono il viaggio fino a Zurigo, e poveretti, gli tocca di stare ancora mezza giornata su questo treno. In modo particolare saluto a Rossa, che adesso sì, è il momento che non la vedrò più, e allora lo trovo il coraggio di abbracciarla, finalmente. Ma proprio mentre che sto per affondare la testa in quel ben di Dio, si sentono botti sul vetro, e questo è mio padre che mi fa segno di abbassare il finestrino. Ma io non ci arrivo. Allora lui, sorridendo, con un segno di occhi, mi chiede di Rossa di farla avvicinare, per favore, e che lo abbassasse lei il finestrino, se non le è per comando. Tutte queste riverenze lo dice appunto con gli occhi, ma io le capisco lo stesso, che gli occhi di uno che fa il galantuomo con una bella carusa li capisce pure uno scemo. Rossa, che scema non è, capisce anche lei la richiesta, fingendo di non accorgersi delle riverenze, e viene ad abbassare il finestrino.
Ehi, Giannizzeru, come stai?
Bene, papà.
Prendi questa, dai, che andiamo a Stoccarda.
E mi passa veramente una valigia. E mi dice di aspettare lì sul treno, che adesso sale pure lui, e tiriamo dritti fino a Stoccarda, a casa dello zio. Che sorpresa! Che mai ci ero stato sul treno da Milano in avanti? Sempre lì mi ero fermato. E invece adesso me ne andavo sino al capolinea, insieme a mio padre, sino a Stoccarda appunto. E proprio lì mio padre teneva un fratello professore che insegnava all'università.
Hai visto dunque come succedono le cose?
Che tu ti pensavi che a questo punto del racconto finiva tutto, vero?
O quantomeno ti sei pensato che finiva il viaggio sul treno e da ora in poi ti raccontavo, che ne so, di Bergamo oppure di come era composta la casa di mio padre, di quante volte andavo al bagno, di come mi scaccolavo dinanzi allo specchio e invece no!
Tengo ancora un sacco di cose da raccontarti, che il viaggio continua!
Che sorpresa!
E poi dici che Dio non esiste!